Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a dire nella sinagoga: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi. E ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova di Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Parola del Signore. Quest'ultima frase del Vangelo che abbiamo ascoltato: ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò, sembra fare eco in modo drammatico a quell'espressione del Salmo che dice: Signore, non passare, ti prego, senza fermarti. Non è il Salmo, scusate, è l'episodio della visita dell'angelo ad Abramo alle querce di Mamre. Allora, guardiamo insieme questo paradosso che è raccontato qua dal Vangelo di Luca. Siamo al capitolo 4, la domenica scorsa avevamo visto un'immagine. Gesù era entrato nella sinagoga di Nazaret, aveva aperto il rotolo, aveva letto un brano di Isaia che definiva quali erano le categorie per riconoscere il Messia. Tutti conoscevano questo brano, tutti sapevano che l'idea del Messia comincia proprio con il profeta Isaia. Tutti desiderano che questo Messia venga, che cambi la storia degli uomini, perché Gerusalemme è sotto i Romani, perché ci sono tanti problemi. E quando Gesù dice: bene, sono io, questo brano che abbiamo ascoltato oggi, sono io, questa è la parola. Questa parola oggi si è compiuta. Dunque, quello che Dio voleva fare, che ha detto per mezzo del profeta Isaia, oggi comincia a compiersi. Ora, se noi avessimo la possibilità di riconoscere subito qualcuno che può portarci verso la verità, noi pure diremmo, che diremmo? Quello che hanno detto questi qua di Nazaret. Avremmo detto: ma è possibile oggi? E poi che cos'è? Una domenica qualsiasi, che è una parola, una bella omelia, che ne so io, è interessante, ma oggi? Quando cambierai tu? Cambiare no, quando diventerai più buono, questo non interessa, te lo assicuro, proprio a nessuno, neanche a Dio, sta tranquillo. Ma quando è che tu aprirai la tua vita, per esempio, alle necessità dell'evangelizzazione? Non l'hai manco pensato. Dice: perché, ci devo andare io? Ci andrà qualcun altro. C'è gente che lo fa apposta. Quando è che te comincerai a pensare secondo le categorie del regno e tutti i tuoi rapporti, le tue relazioni, i tuoi affari, le cose che credi, che speri, le trasformerai in un'opera di Dio, tanto che il regno si veda nelle tue azioni, si veda nella tua speranza, si veda in tutto quello che fai e che pensi? Quando è che abbatterai quel muro di separazione che tu hai costruito tra le cose della vita e le cose di Dio? E la tua coscienza ti dice: ma perché devo farlo proprio oggi? Proprio io? Ce la farò? Non ce la farò? Beh, questo è il problema, amici. Quando una profezia arriva alle tue orecchie, tu non sai se questa ha autorità propria, se l'autorità gliela devi conferire tu, se trarrà autorità dalle cose che farai tu, in base a quello che hai ascoltato. Hai capito bene? Allora, tu non sai se questa profezia ha autorità. Se ce l'ha, pensi che ce l'ha per qualcun altro. Oppure, forse, se io credo, questa parola diventerà autorevole? O forse ancora, devo fare delle cose. Se le faccio, questa parola diventa autorevole. Beh, le faccio un altro giorno, non oggi. Quello che scandalizza questi uomini è che a dire queste cose sia uno di loro, il figlio di Giuseppe il falegname, che non sia eclatante. Ora guarda bene, qua c'è una dimensione secondo me anche un po' psicologica, no? Se una cosa che viene da Dio riguarda anche te, tu quando è che lo sai? Se ti investe personalmente. E quando è che ti accorgi se ti investe personalmente? Se emotivamente ti genera qualcosa. Perché questo? Perché se tu sei sollecitato emotivamente e con dolcezza, sperimenti l'amore da parte di Dio. Allora, questo amore che viene a te in modo eclatante ed emotivo ti convince che Dio ti ama. Tanti percorrono chilometri per andare in posti dove ci si sente chiamati per nome, amati da Dio, in un contesto di miracolo. Se invece il Signore, se lo Spirito del Signore, suggerisce al tuo cuore, in un momento di preghiera, qualcosa che è buona per la tua conversione e per la salvezza del mondo, tu sei disposto a smuoverti e a credere senza aver avuto nessun trasporto emotivo? Io penso di no. Io penso di no. Ora, come si fa a capire come giudicare queste cose? Beh, ti potrebbe essere utile la parola che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, quello che tu chiami l'inno all'amore. Questa definizione che Paolo fa della carità, dell'amore, lo strappa dal mondo delle cose emotive e lo ricolloca dentro il mondo delle cose veritiere, autentiche. E allora San Paolo ci suggerisce che non gli aspetti eclatanti di questa carità possono convincere l'uomo, ma la possibilità di agire anche là dove la carità è difficile. Per esempio, hai ascoltato, no? Che dice: tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ora, secondo te, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta, dov'è che ti è chiesto di vivere questi atteggiamenti? È a Piazza di Spagna, davanti a tutti che ti stanno a guardare? Dov'è che ti è chiesto di sopportare? Lo sai, no? Te lo devo dire io? A casa tua. Proprio dove tu decidi che non si può sopportare. Fai come questi uomini della sinagoga di Nazareth. No, proprio qui nella vita quotidiana dobbiamo... No, non è possibile. Si sdegnano contro Gesù, come tu ti sdegni contro una parola che vorrebbe visitarti e incarnarsi dentro la tua storia, quella di tutti i giorni. Si incarni la parola, ma nel presepe, ma in chiesa San Pietro, ma che ne so, in quel posto dove appare la Madonna, lì dove parla non so chi... Si incarni, ma non nelle cose della mia vita, non nelle cose... Allora la profezia, quando penetra dentro la storia della tua vita quotidiana, muore. Anzi, impari anche a fare come hanno fatto con Geremia, a scansarla quando capisci, quando intendi che potrebbe metterti in difficoltà. Ma la parola non è così, amici miei. La parola non viene per fare violenza a nessuno. La parola viene per convincere il tuo cuore e la tua mente, per far risuonare quello spirito che Dio ti ha dato fin dal giorno della tua entrata nell'esistenza. Perché tu ti lasci convincere dal suo amore, gradualmente, non da un giorno all'altro. non emotivamente, ma concretamente, praticamente, agendo con gratitudine, con slancio, con generosità, di fronte a un Dio che sta instaurando il regno per la salvezza degli uomini. Non venir meno, non nasconderti, decidi di una volta di aprire l'orecchio e il cuore a questa vocazione. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, in ogni momento della nostra vita tu ci chiami ad aprire il cuore alla tua volontà e ci metti nelle condizioni di ascoltare le parole che hanno la capacità di salvare il mondo. Fa che il nostro cuore non si chiuda, che non dubiti, che non ceda al sospetto, che non chiuda le porte. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Soprattutto oggi ti ricordiamo il Santo Padre, mentre celebra l'Eucaristia in un luogo e in un tempo ostili alla fede cristiana. Fa che gli uomini convocati a questa celebrazione possano smuovere il proprio cuore e la propria vita a favore del prossimo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che abbiamo offeso e per quelli che ci hanno fatto del male. Così come guarisci la nostra divisione interiore, risana anche le nostre relazioni. Aiutaci a costruire un mondo congruo, comprensibile, accettabile e vero. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che sono schiacciati dal dolore, dalla mancanza dei propri cari, dalle difficoltà della vita, dalle malattie. Fa che conoscano la tua misericordia e la sperimentino concretamente. Non lasciarli soli, in preda alla loro difficoltà. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Liberali dal maligno, da ogni maleficio, da ciò che ottenebra la loro esistenza, dai pensieri cattivi. Fanne un popolo di sacerdoti, devoto a te e rivolto alle necessità dei tuoi figli. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.